sento con tutto cariño e ti pensare.
Allora, torniamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per parlare di un tema caro a questa radio, che ha a che fare col binomio scuola e medicalizzazione. Lo facciamo con un compagno del collettivo antipsichiatrico, Antonino Artaud. Buongiorno, ciao.
Ciao, ragazzi, mi sento lontano, ma ci sono.
Ok, allora provo a parlare un pochino più forte. Dunque, voi... voi avete presentato un libro all'interno di una delle vostre iniziative di Chiara Gazzola e Sebastiano Orto, dal titolo Divieto d'infanzia, che in qualche modo mette in luce come ormai da molti anni ci sia una tendenza, soprattutto negli ambiti in ambito scolastico e nella cultura occidentale, di medicalizzare ogni fase della vita, no? E questa tendenza si estende anche all'infanzia e all'adolescenza, di fatto codificando anche nuove diagnosi psichiatriche, come ad esempio quella della DHD, e che in qualche modo, quindi, offrendo anche all'industria farmaceutica profitti sempre più importanti per soluzioni che sono veloci ma completamente inutili e spessissimo dannose. La scuola pubblica, insieme alla famiglia, in questa prospettiva diventa anche un luogo privilegiato di sperimentazione, no? In cui avviare l'iter diagnostico e anche per prendersi cura attivamente di bambini, bambine, ragazzi e ragazze a cui vengono riscontrate, appunto, a cui vengono fatti questi diagnosi. E allora volevamo iniziare a ragionare da questo, proprio per mettere in luce le contraddizioni attuali che questo modello pone, che è in linea, appunto, con tanti altri, come dire, approcci che voi combattete e noi combattiamo, insomma, ecco, in altri ambiti.
Dunque, vi spiego subito. Innanzitutto vi presento, sono Alberto, il collettivo antipsichiatrico Antonino Artaud è un collettivo nato 18 anni fa a Pisa, che si occupa di ascolto delle persone, soprattutto persone abusate dalla psichiatria, e che fa anche politiche antipsichiatriche, cioè quindi interventi nei territori, presentazione di libri, in convegni, cose del genere, proprio per porre l'attenzione su quello che sta succedendo, sull'enorme impiego di diagnosi che c'è nella nostra società, in particolare questa ossessione diagnostica, la chiamerei proprio così, sta coinvolgendo molto le scuole italiane. Ora, noi non neghiamo il disagio assolutamente, anzi, diciamo che questo tipo di società capitalistica improntata sulla prestazione, sull'essere sempre presenti nei social, sempre prestanti, insomma, crea disagio, è una società creatrice di disagio già di per sé, con la meritocrazia ancora di più nella scuola. Quindi chiaramente non neghiamo questo, però notiamo veramente un'ossessione diagnostica all'interno delle scuole, ma non solo, perché la psichiatria poi si sta diffondendo sugli anziani, non ne parliamo, nell'RSA sta diffondendo a tutti i livelli, sui migranti, sappiamo nei CPR cosa succede, e anche fuori dai CPR come vengono trattati i migranti. E questo si riscontra fra l'altro anche in ambito scolastico, sembrerà strano, ma moltissime di queste discalculie, di questi disturbi di apprendimento, guarda caso, vengono attribuiti più agli stranieri che agli italiani, quindi 4% sono stranieri, l'1% italiani. Quindi, per dire, cioè il 4,1% viene diagnosticato all'interno delle scuole sono stranieri, mentre il 3% italiani. Quindi già questo fa capire, ma allora cos'è il disturbo dell'apprendimento? È una questione mentale nella testa delle persone, oppure è semplicemente il fatto che non si sa la lingua? Ecco, molte volte ci sono queste semplificazioni e quindi nuove diagnosi che vengono applicate a bambini, ragazzini, quando invece sono tutt'altro, il problema è tutt'altro, semmai di inserimento sociale, spesso un problema ambientale, un problema familiare, un problema economico, spessissimo. Quindi questo aumento enorme di diagnosi, io vi dico, guarda, in 20 anni si è passati dall'1,4%, parliamo del biennio 97-98, dei dati che abbiamo, nel biennio 17-18, cioè quindi 20 anni dopo, siamo al 3,1% di diagnosi di disabilità. Nelle diagnosi di disabilità ci mettiamo tutto, no? Quindi anche le disabilità fisiche, però ormai siamo il 68%. 8,4% sono disabilità intellettive, vale a dire disturbo dell'attenzione, del comportamento, dell'affettività, delle relazioni, dell'apprendimento, tutti quei disturbi intellettivi che però sono ben poco classificabili, appunto possono rientrare, possono essere determinati da altri fattori che non la mente del povero bambino. Però purtroppo la tendenza è questa. La dislessia, per dire, in 5 anni è passata da 94.000 casi a 188.000 casi in Italia, quindi questo fa capire ma cos'è, siamo tutti malati. Ora, senz'altro c'è una maggiore attenzione a certe disabilità rispetto agli anni passati, però senz'altro si può capire che c'è anche una volontà forse di aumentare i disturbi, cioè di far credere che siano di più. Praticamente c'è un interesse economico secondo noi, e questo lo notiamo anche nel consumo di farmaci in generale. Vi voglio dare un dato che mi sembra importante. Intanto l'Italia è il quinto mercato farmaceutico al mondo e il 12,4% delle vendite è coperto dagli psicofarmaci, quindi si tratta di 3 milioni di euro in un anno. Le regioni dove c'è il maggior consumo sono proprio la Toscana, la Liguria, l'Emilia Romagna. Questo lo notiamo anche noi facendo lo sportello d'ascolto e avendo un telefono attivato di ascolto delle persone. In Toscana tantissimi si chiamano, però vabbè, non voglio fare queste sono statistiche rilevate dall'Istat. Quindi il consumo di farmaci si va estendendo sempre di più su tutte le fasce, però il pericolo che noi denunciamo, che questo libro bellissimo, che poi alla seconda edizione, una nuova edizione aggiornata, scritta appunto da Chiara Gaggiola e Sebastiano Ortu, che sono due che lavorano nella scuola, quindi molto esperti nel settore, sono dentro nella scuola proprio, fanno parte anche dei sindacati del COBAS. Quanto consiglio di andare a vedere anche il sito dei COBAS Scuola, dove troverete molte informazioni su quello che sta succedendo nella scuola. Gli screening sono un altro problema, cioè adesso stanno sempre più entrando nelle scuole facendosi accreditare, poi lì si tratta anche dell'intelligenza dei presidi e degli insegnanti a respingere questi screening che le stesse ditte farmaceutiche cercano di far entrare nelle scuole per individuare precocemente i bambini che potrebbero avere questi problemi mentali. E quindi c'è un'invasione di questo tipo di screening che, cioè, basterebbe leggerli, le domande che fanno sono di una semplicità disarmante, no? Con la risposta ABC, troppo, lo fa troppo spesso, lo fa spesso, frequentemente, il bambino disturba, parla forte, cioè domande veramente la cui semplicità dovrebbe già far capire come sono superficiali questi test. Siete ancora?
Sì, ti sentiamo forte e chiaro. No, tra l'altro su questo, già che insomma ti sei bloccato un attimo, volevo commentare una cosa. Allora, c'è un ancoraggio, come dicevi tu, a una visione della, insomma, ancora viene chiamata disabilità, poi altre forme ne parlano di deficit, che è strettamente collegata alla logica delle certificazioni cliniche ed è tuttora molto forte nella scuola italiana e non è, sarà facile da modificare anche da quanto è dato comprendere dalle ultime produzioni legislative, nella visione generale della disabilità che questo paese ha in generale, no? Nonostante i proclami di avvicinamento a quella prospettiva dell'International Classification of Functioning dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è una classificazione che mira a descrivere lo stato di salute delle persone però in relazione ai loro ambiti sociale, familiare e lavorativo, al fine di cogliere tutte quelle difficoltà che però nel contesto di riferimento possono causare difficoltà. Questo, per esempio, nella scuola italiana ancora non c'è, è patrimonio di pochissimi e di fatto quello che si applica è ancora sottolineare come la disabilità sia una categoria certificata, no? Tra virgolette, in tal senso rappresenta davvero un passo indietrissimo rispetto a un piano, l'intento anche di spostare il baricentro da un asse clinico a uno invece inclusivo, no?
Certo, sociale, che comprende un po' tutto.
Esatto.
che è l'intorno della vita della persona. La tendenza è proprio invece il contrario, di andare a vedere nel cervello, ma questa è una tendenza organicista che c'è in tutta la psichiatria. Se vogliamo pensare alla psichiatria sociale, le rivoluzioni degli anni 70, Basaglia, tutto quello che ha comportato l'abbattimento dei muri dei manicomi dall'interno e dall'esterno grazie alle lotte sociali di quegli anni, aveva un approccio proprio completamente diverso ai comportamenti della persona. Adesso si va su una visione organicista. La scuola italiana, soprattutto quella pisana, ma non solo, noi quello che abbiamo qua a Pisa, va a cercare le molecole del cervello che sono malate, cioè il fatto che i neurotrasmettitori, tutte queste cose biologiche, andando invece meno a indagare quello che è la vita sociale, che è l'intorno della persona, dove vive, come sta, quali sono i suoi bisogni, nel caso del ragazzino, del bimbo ancora di più, dovrebbe essere osservato quali sono i suoi bisogni, le sue relazioni. Ora, gli anni di pandemia senz'altro hanno contribuito all'isolamento, eccetera, ma non per questo bisogna pensare che i bambini siano malati o che i ragazzi siano malati e quindi gli vadano prescritti dei farmaci. La tendenza purtroppo sta diventando questa, quello che dicevo degli screening nelle scuole, quelle che stanno cercando di fare. È vero, sono stati destinati 20 milioni, mi pare, dal piano dopo il Covid per le scuole, per ascoltare i ragazzi, eccetera, ma la tendenza è quella, sì, l'ascolto per poi indirizzarli in luoghi specifici, spesso, dove vengono somministrati i farmaci. Tra l'altro questi farmaci che vengono dati, noi bisogna stare ben attenti, perché i bambini, per esempio, qui viene diagnosticata questa nuova malattia che è la DHD, no? Il disturbo dell'attenzione e di iperattività, di cui voglio sottolineare i cui inventori, Kate Connors e Egon Heisenberg, hanno smentito l'invenzione di questa malattia. Parlano di una malattia fittizia, di un disastro nazionale di proporzioni enorme. Queste sono le loro parole, di quelli che degli inventori di questa malattia, quelli che all'inizio hanno detto che questa cosa era una patologia. Loro stessi adesso disconoscono questa cosa, dicendo che si stanno dando troppe droghe ai bambini. Guardate che l'atomoxetina e il metilfenidato, che sono le due sostanze date ai ragazzini ritenuti iperattivi, sono sostanzialmente le metanfetamine, quindi danno gravi problemi sia di assuefazione, ma sia problemi poi gravi di suicidari, cioè, sono venuti fuori grossi problemi sull'utilizzo, sui ragazzi che hanno usato questi farmaci. Addirittura si sono notati in 10 anni, su un altro dato, parlo della DHD, tra i 6 e i 18 anni sono circa 75.000 bambini, quindi l'1% tra i 6 e i 18 anni, 75.000 ragazzi, l'1% sono stati diagnosticati con ADHD, che viene trattato in 110 centri autorizzati, poi alcuni centri sono più forti di altri, quindi ci sono molti trasferimenti da altre regioni per portare i ragazzi in questi centri. Però in 10 anni, su 3.696 trattati che hanno studiato, il 3% ha avuto effetti collaterali molto gravi. Quindi questo 3% sono tanti sull'utilizzo di un farmaco, di effetti collaterali gravi. Quindi questo fa capire che dare sostanze di questo tipo, droghe di fatto, a dei ragazzi è molto pericoloso. Notiamo anche che addirittura, questo è un paradosso incredibile, che utilizzatori di sostanze illegali, cioè ragazzi che vengono sorpresi dai genitori, magari spaventati perché utilizzano sostanze, droghe illegali, a volte vengono indirizzati in questi centri dove vengono date delle droghe che spesso sono molto più potenti, con effetti collaterali più gravi delle droghe che assumevano i ragazzi. Per esempio, se faccio l'esempio della canapa, cioè non voglio dire che la canapa faccia bene, per molti può essere dannosa per un ragazzino, però da questo ad avviarlo a un percorso psichiatrico con consumi di sostanze ben più pericolose, appunto l'atomoxetina, per citarne una, il Ritalin, no? Molto famoso, e altro, che non è altro che una metanfetamina data a un bambino, insomma, fa capire che spesso sono errori che poi si pagano, insomma, che poi soprattutto sulla pelle del ragazzino.
Certo, noi abbiamo al telefono un'ascoltatrice che voleva intervenire. Eccoci, ci senti?
Sì.
Ok.
Buongiorno a tutte e tutte, volevo solo intervenire brevemente con la mia testimonianza personale. Dunque, sono del 79, mi hanno diagnosticato in prima elementare, in seconda elementare non mi ricordo più, il disturbo dell'attenzione. Prima il medico scolastico, poi insomma il medico che mi è stato consigliato dalla scuola, addirittura mi prescrisse il bromuro. E per fortuna mia madre insomma non...
Ho fatto
finta di non sentire niente, sono stata trattata come insomma tra virgolette una persona normale, ma insomma questa è una, non è un abuso, insomma è una cosa un po' più grave, ed è già da insomma negli anni 80, quindi adesso è solo peggio.
Grazie,
non posso dire questo.
Grazie, della, grazie della testimonianza, grazie tante,
niente.
Grazie, ciao.
Ciao,
ciao, ciao a te,
ciao.
Grazie, ciao. Non so se hai avuto modo di sentirla.
No,
vabbè, allora ok, allora lei ci diceva che lei è del 79, quando era alle elementari il medico scolastico gli ha diagnosticato appunto un disturbo dell'attenzione prescrivendole addirittura il bromuro, che poi la mamma però non, gli ha, non le ha dato.
Mamma mia, porca miseria, meno male che sono dei genitori un po' attenti, a volte non ci cascano, insomma. Però guardate che il pericolo che noi vogliamo dire, attenzione, perché in America attualmente i genitori che non danno gli psicofarmaci che i medici decidono ai figli, di doverli dare ai figli, gli possono togliere la patria potestà. Questo è un pericolo che noi denunciamo, che potrebbe essere in futuro, che anche in Italia i genitori che non accettano di dare il farmaco al figlio possono essere, gli possa essere tolta la propria potestà, quindi l'obbligo anche per i genitori. Potrebbe essere uno dei pericoli. Sentite?
Che attualmente in Italia non c'è o è già presente?
Non c'è, ufficialmente non c'è, però bisogna fare attenzione, perché poi molti genitori, sai, ci cascano, magari il medico insiste molto e quindi può cadere in questo. Per adesso però non c'è, dipende molto anche da chi si finisce sotto, se chiaramente se poi si aggiunge la magistratura o altri attori istituzionali il pericolo può esserci, quindi è una delle cose su cui bisogna porre anche l'attenzione. Comunque noi questa cosa qua adesso avremo intenzione anche di fare un convegno, un incontro pubblico molto allargato a Pisa proprio su questo argomento, perché ci sono sempre più genitori che vengono a denunciare questi abusi. Abbiamo una clinica qui a Pisa che è famosa forse in tutta Italia, è molto nota, che lavora la Stella Maris a Marina di Pisa, che tra l'altro adesso sta costruendo un enorme altro ospedale a Pisa proprio, dove curano tutti quegli spettri appunto dell'autismo, tutte quelle sofferenze che ci possono essere, soprattutto parliamo di giovani, di ragazzi. Però abbiamo anche degli abusi che sono accaduti in alcune di queste strutture della Stella Maris, in particolare c'è una struttura a Faugia che è girata molto in Toscana, la notizia degli abusi che succedevano in questo istituto dove c'erano rinchiusi bambini autistici. Però poi c'è stato uno scandalo, perché ci sono state delle morti, ci sono stati degli abusi fisici. I carabinieri hanno filmato per 3 mesi tutto quello che accadeva lì dentro e sono venute fuori delle cose spaventose, quindi ne è venuto fuori un processo in cui fra l'altro è stato condannato a 1 anno per adesso il direttore di questa struttura, ma poi c'è ancora in corso il processo d'appello, eccetera. C'è in corso anche un processo per la morte di uno di questi ragazzi, e la madre è una che si sta dando molto da fare, ha scritto anche un libro sulla morte di suo figlio, e si è unita anche a noi, cioè sta collaborando, cioè ci sta aiutando proprio a conoscere queste situazioni di genitori che hanno queste sofferenze per i loro figli e di genitori che lamentano il fatto che l'abuso dei farmaci sia incredibile in queste strutture, e quindi vorremmo fare un convegno insieme a loro, proprio invitando anche giornalisti eccetera, per porre l'attenzione su questi eccessi di diagnosi ai bambini e su quello che sta succedendo insomma, nella nostra Italia, non solo, perché ripeto è un problema che c'è dappertutto, come sempre parte dagli Stati Uniti, dove l'uso del Ritalin attualmente mi pare siano 6 milioni bambini sotto farmaco Ritalin, sotto metilfenidato, sotto anfetamine, diciamo chiaramente, per prescrizione medica. Quindi come sempre ciò che succede poi negli Stati Uniti, guarda caso, arriva anche da noi, ed è quello che sta succedendo in ambito psichiatrico, ed è quello che denunciamo proprio come collettivo. Tra l'altro, noi, avendo appunto lo sportello d'ascolto e un telefono, riusciamo a percepire abbastanza quello che sta accadendo. Le chiamate è inevitabile, aumentano, soprattutto di genitori. Noi abbiamo difficoltà con i minorenni, perché chiaramente, altro, non siamo né dottori né psichiatri, non abbiamo nessuna qualifica, quindi diamo molta importanza all'ascolto, che è fondamentale, e questo dovrebbe accadere anche negli istituti scolastici, dare importanza all'ascolto dei ragazzini nelle loro difficoltà, senza intervenire subito con diagnosi. Ma semmai questo lo notiamo proprio anche noi nella nostra attività, come sia importante l'ascolto senza pregiudizio delle persone. È una cosa che la psichiatria sta abbandonando, ormai anche i colloqui con lo psichiatra, parlo anche degli adulti, si riducono a pochi minuti in cui viene prescritto il farmaco, lo psichiatra si accerta che venga preso il farmaco perché è sotto la sua responsabilità la persona, eccetera eccetera, e via. Quindi c'è ben poco tempo per l'ascolto delle persone, che invece riteniamo veramente fondamentale. Siamo anche noi, tante persone ci dicono che non è allo sportello, che sia importante l'ascolto senza pregiudizio. Quindi noi, sono queste le cose che noi, su cui noi puntiamo. Però questo convegno che vorremmo fare vuole essere proprio una denuncia, vuole diventare non solo regionale, vorremmo coinvolgere parecchie persone. Ci stiamo lavorando, informeremo anche voi di sicuro, se siete interessati a seguirlo, perché vorremmo che, insomma, ci sia più attenzione sull'argomento. Vorremmo che, soprattutto con la pandemia, c'è stato questa, è verissimo che i ragazzi sono in difficoltà, certo, ma sono le relazioni, la cosa più importante sono le relazioni. È chiaro che vivendo senza relazioni per un periodo lungo tutto diventa più difficile, ma non per questo bisogna cadere nella diagnosi mentale, insomma.
Alberto, noi siamo assolutamente, insomma, davvero contenti di questo evento, incontro che organizzerete, e lo seguiremo da vicino come radio, insomma, da sempre questa radio segue queste questioni. E hai ragione tu quando parli dell'ascolto non giudicante come la possibilità di aprire relazioni e di essere testimoni anche emotivi del vissuto e dei vissuti dell'altro o dell'altra, e questo è il primo passaggio, no? Sempre, io non lo so, penso a questo punto che tu hai posto rispetto al tema della violenza di genere, della violenza sulle donne. Se prima io non ho davanti una persona che mi dice io ti credo, è chiaro che io non riuscirò mai a fare quel passaggio. Ecco, l'ascolto che voi offrite è davvero tanto prezioso, perché avere davanti, immagino, persone che vivono questi abusi e sanno di non essere credute rispetto ai loro vissuti, e invece trovarsi qualcuno gli dice guarda, partiamo da questa base che io ti credo e da qui costruiamo insieme una relazione, è una delle cose più potenti in assoluto, io credo.
Sì, anche per evitare poi, anche perché poi attribuendo diagnosi, un altro problema che poi si ingenera sui ragazzi è proprio l'applicazione di uno stigma che poi rimane. Pensiamo, certo, anche certo, nel contesto scolastico, il bimbo che ha questi disturbi dell'attenzione chiaramente viene visto anche dagli altri come uno che ha minori capacità, insomma, quindi e questo, lo stigma sociale è pesante. La psichiatria in questo è incredibile, parlo anche degli adulti, che una volta appiccicata un'etichetta uno si sente veramente quella diagnosi, si sente nominare con quella diagnosi, per cui anche questo è una roba molto grave, insomma, il fatto dello stigma psichiatrico, il pregiudizio che poi nasce su quella persona. In ambito scolastico ancora di più, no? Fra i ragazzi è facile che poi nascono episodi di bullismo verso la persona che ma tu non fai i compiti, tu però, cioè, quindi attenzione, anche queste cose qua ci si nota poco, insomma. Quindi magari meno sportelli di ascolto, capaci soltanto di isolare il caso patologico, ma cercare il dialogo, la condivisione, la formazione pedagogica, un approccio educativo diverso, insomma, con uno scambio di conoscenze, di esperienze. Questo sono quello che si dovrebbe fare di più nelle scuole, insomma. Poi il tempo è poco, la burocratizzazione è incredibile, perché poi ormai bisogna, è tutto bisogna sempre scrivere i report, anche i professori sono molto in difficoltà sui tempi da dedicare all'educazione, all'ascolto, perché tutto adesso è relazione, bisogna relazionare tutto quello che si è fatto, è tutto molto burocratizzato, quindi diventa difficile. E anche per i genitori a volte è facile delegare, no? Dire vabbè, bimbo ha un problema, ci pensa l'esperto. No, non ci deve pensare l'esperto, cioè dobbiamo pensarci tutti insieme alla crescita dei figli.
Eh sì, e su questo ne abbiamo già parlato da questi microfoni all'interno di una trasmissione L'ora di Buco, di una delle puntate della trasmissione L'ora di Buco, parlando proprio della figura dell'insegnante di sostegno, no? Che insomma, l'errore costante spesso è stato quello di considerare, lo è tutt'oggi all'interno delle aule italiane, l'insegnante di sostegno come una risorsa speciale ed esclusiva per gli alunni con la cosiddetta disabilità certificata, no? Ed è questo un binomio indissolubile che a mio avviso crea una situazione di enorme fragilità, perché da un lato la persona che prende l'incarico dipende da una diagnosi, no? Viene spesso vissuta come una sorta di proprietà privata dell'alunno, dall'altro ci sono anche meccanismi frequenti di delega da parte degli altri docenti curriculari nei confronti della categoria, di questa figura della categoria dei docenti di sostegno, che dicono vabbè, è una tua proprietà e quindi occupatene tu in qualche modo, perché io non ho gli strumenti, io devo fare lezione, eccetera eccetera. Questo rimarca quello stigma di cui tu parlavi, perché là dove il docente di sostegno è stigmatizzato a cascata è stigmatizzato anche il ragazzo, o viceversa, perché poi in classe si fa presto, cioè i ragazzi e le ragazze o i bambini e le bambine capiscono immediatamente come dire, quella differenza che segna di fatto la diversità. La deriva a mio avviso nasce anche dalla norma 104 del 92 che ha portato alla creazione del cosiddetto organico di sostegno, che era la cosa più comoda da fare in qualche modo, no? Cioè dare un insegnante in qualche modo più attaccato al bambino, alla bambina o al ragazzo o alla ragazza con una disabilità certificata, con un deficit certificato, con le conseguenze che però oggi poi vediamo e conosciamo. Se a mio avviso alla fine degli anni 70 forse fosse stato attivato il cosiddetto servizio socio-psicopedagogico con la funzione in realtà di sostenere tutti i docenti all'interno di percorsi inclusivi, la storia magari sarebbe andata diversamente, non lo sappiamo.
Comunque importante la lotta, compagno, io lo dico sempre, cazzo, perché se non c'è conflitto sociale, se non c'è lotta nella scuola, dentro e fuori dalla scuola, si va indietro con i diritti, questo è sempre stato così. E anche la lotta è anche utile proprio per coloro che hanno queste difficoltà. Io capisco che uno che entra nella scuola adesso, oh, ma io non lo so, se fossi un bimbo e entrassi adesso nella scuola avrei veramente delle difficoltà, perché è tutto talmente incasellato, è tutto veloce, è tutto appunto, come dicevo, società della prestazione, di fare, di dimostrare, per cui è facile sentirsi inadatti ed è facile quindi cadere in queste diagnosi, però caspita, noi diciamo sempre no, lottiamo insieme, unirsi, discutere e cercare di lottare per cambiare dà anche un senso, uno stimolo alla vita, a uscirne fuori dai problemi. Tante persone si chiudono in se stesse perché pensano tutto ormai inevitabile, tutto si vede, capisco che questa società non è facile da vivere, è tutta una corsa contro il tempo, è tutto un bombardamento di informazioni, una dietro l'altra, quindi è ben difficile. La cosa che può unire è proprio l'ascolto, unirsi agli altri, fare assemblee, incontri, dibattiti e poi lottare, non lasciarsi vincere dalle cose, ma se c'è una cosa sbagliata uniamoci insieme e facciamo, occupiamo la scuola, facciamo, cioè queste cose qui aiutano molto di più che i farmaci e gli sportelli d'ascolto fatti dallo psicologo a scuola, che anzi fanno sentire il ragazzo più, cioè, sì, ci vuole l'ascolto dello psicologo, non nego, però attenzione, è molto più utile unirsi in un'assemblea fra ragazzi, capire cos'è che non va e cercare di cambiarla insieme. Questo è di enorme stimolo anche per la crescita, no? Speriamo, insomma, noi cerchiamo di muoverci su questi indirizzi, noi vediamo.
Bene, noi ti ringraziamo anche per aver sintetizzato alcuni passaggi di questo libro molto interessante di Chiara Gazzola. Divieto d'infanzia. Sì.
Psichiatria, controllo, profitto. Sì. Sono edizioni aggiornate, è un libricino, diciamo, un piccolo pamphlet delle edizioni della Serantini, Biblioteca Franco Serantini lo diffonde, per cui lo consiglio veramente per genitori e per professori e per chiunque. Poi noi gireremo a presentarlo ancora, sicuramente anche durante quel convegno che si farà a Pisa, presenteremo anche il libro di Sondra, questa signora che ha perso il figlio, che c'è il procedimento in corso contro la Stella Maris, quindi seguiamo anche queste vicende giudiziarie, che ci sembra importante, non lasciare sole le persone.
Grazie Alberto, noi ci aggiorniamo allora, appena avete novità rispetto al vostro incontro ci risentiamo, ma magari ci risentiremo anche prima. Intanto grazie ancora.
Grazie a voi per l'interessamento.
Ciao, un abbraccio. Ciao.